Comunque ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Heavy Demons Radio Show, le interviste di Heavy Demons Radio Show, e come avrete letto sulle nostre pagine social, questa sera abbiamo con noi uno storico amico e mentore di Heavy Demons, Steve Sylvester. Buonasera Steve.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Eccoci qua, dunque siamo arrivati al momento di Ten, un disco che è il decimo disco di Death SS, ma il 10 è anche un numero che ha un forte significato simbolico, specialmente anche di questi tempi che hanno un po' influenzato anche il disco, giusto?
Certo, giustissimo, è stata un po' una concatenarsi di eventi, anche di coincidenze. In effetti questo è il nuovo disco di Death SS, il decimo disco della nostra discografia inedita, e se ci pensi il 10 è anche la somma dei primi quattro numeri, e questo disco è anche un po' la somma musicale dei primi quattro dischi come influenze, per cui anche questa è stata una cosa così che è venuta spontaneamente. E un'altra cosa buffa, insomma, che ho proprio notato dopo, durante la stesura del disco, è che questo viaggio infernale che abbiamo vissuto tutti quanti in quest'ultimo periodo, sicuramente non molto agiato, fra Covid, lockdown, restrizioni e quant'altro, è quello che metaforicamente anche nella Divina Commedia di Dante si svolgeva nel decimo canto, e quindi nel sesto girone, dove ci sono puniti gli eretici. Gli eretici sono quelli che si sono poi ribellati al dogma, alle ingiustizie, alle prevaricazioni, e questo è un periodo molto eretico, no, se vogliamo, perché ormai come ora penso siamo stati soggetti a restrizioni di tutti i tipi. Quindi diciamo è tutta una somma di input che mi ha portato a sviluppare questo concetto legato appunto al numero 10.
Ecco, perché eresia proprio anche in termine etimologico, in senso etimologico, quindi come scelta, una forma di scelta.
Esatto.
Invece, visto che il disco proietta naturalmente sia luci che ombre, e a volte le ombre sembrano predominare, c'è una luce in fondo al tunnel, c'è una speranza alla fine per tutti noi?
Ma dunque, diciamo che il mood che pervade tutto il disco è un sottile concept dove le canzoni sono collegate da loro da un certo valore di pessimismo, e del resto non poteva essere altrimenti, visto appunto, come dicevamo, il periodo negli ultimi due anni in cui è stato concepito. Però allo stesso tempo c'è anche un invito a reagire, a una forza di collegarsi alla luce, alla ribellione, e quindi ci sono personaggi simbolici come Lucifero e altri che invitano semplicemente alla reazione. Gli eretici appunto sono coloro che sono voluti un pochino allontanare, no, dal dogma, e quindi hanno voluto reagire a modo loro dalle imposizioni. Questa è una da leggersi su un punto di vista positivo, quindi c'è anche un invito alla ribellione, un invito a poter vedere le cose anche da un lato positivo, come per esempio la musica rock, che è sempre stata la forza aggressiva ed eretica che ha portato i giovani a ribellarsi, a prendere consapevolezza delle cose e quindi non sottostare alle posizioni.
Abbiamo anche due personaggi dei fumetti protagonisti di questo disco, che sono Suspiria e Zora, ce ne vuoi parlare?
Ma come sai, non è un segreto che io sono sempre stato un amante dei fumetti, esatto, sexy horror erotici degli anni 70-80, no? E fra questi su tutti Zora la Vampira di Renzo Barbieri era sicuramente uno dei personaggi principali. Ho sempre voluto un giorno dedicare qualche cosa a questo personaggio, e l'occasione è venuta appunto ultimamente quando ho cominciato a collaborare anche con Luca Laca Montagliani e la sua associazione Annexa per la risurrezione di questi personaggi dell'erotico italiano degli anni 70, e quindi prendendo parte anche attivamente come sceneggiatore alle nuove storie, è nata una serie di input che hanno portato sia a essere anch'io stesso una specie di personaggio della nuova saga della vampira, insomma, il demone Silvestrus, una cosa molto divertente e che mi ha fatto sicuramente anche molto piacere, e poi anche quello di dedicare finalmente anche una canzone a Zora. Oltre che a lei, poi dopo c'è anche un nuovo personaggio che è Suspiria, il Regina dei Morti, che non ha niente a che vedere con l'omonimo film di Dario Argento o con la canzone dei Goblin, ma è un po' un personaggio dei fumetti horror erotici. E con loro appunto ho fatto un paio di singoli con questi personaggi e relativi video. Il primo, quello di Zora, penso avrai visto, no? Anche se certo, è stato un po' limitato e censurato.
Certo, assolutamente. E invece, sempre parlando dell'aspetto visuale, aspetto visivo, cosa ci racconti del bellissimo artwork di Alex Horley?
Beh, con Alex sono andato sul sicuro, siamo amici da anni, lui è un grandissimo professionista che lavora per Marvel, DC Comics, eccetera, e poi tra l'altro una persona che condivide con me la passione per un certo tipo di fumetti di cui stavamo parlando ora, e per la musica rock, è un vero metallaro anche lui, e quindi ci intendiamo al volo. Ho voluto assolutamente tornare a lavorare con lui dopo Rock and Roll Armageddon, e ha realizzato questa bellissima copertina che ci ritrae in questa ambientazione infernale. Ha fatto anche poi un fumetto, per la prima volta nel DTSS c'è proprio un fumetto all'interno del disco, che non è il classico booklet, ma un fumetto vero e proprio dove i DTSS sono raffigurati in questo viaggio dove Thor la vampira, un po' come Virgilio nella Divina Commedia, ci accompagna nei gironi infernali a trovare appunto Suspiria, la regina dei morti, e una serie di situazioni che poi dopo spero vi piaceranno.
E tornando un attimo a Suspiria, sono rimasto molto piacevolmente colpito anche dall'utilizzo di strumenti come il violino e la fisarmonica, suonati appunto da Roberto Piga e Luca Lacamontagliani, giusto?
Esatto, sì, Luca oltre appunto ad essere un mio collaboratore con gli sceneggiatori dei fumetti, l'artefice e padre del personaggio Suspiria, è anche un ottimo musicista e suona la fisarmonica, per cui è venuto spontaneo fare questa collaborazione anche musicale oltre che appunto fumettistica. E poi abbiamo arricchito poi la canzone con questa sorta di tango infernale, ipotetico ballo fra me e Suspiria, questo tango che si svolge all'inferno, suonato con questo violino un po' strano, questi vocalizzi operistici. È stata una cosa un po' bizzarra che manca, secondo me era la giusta colonna sonora di quella che avevo in mente come concept per la canzone.
Dopo tanti anni continua anche la strepitosa collaborazione con Andy Panigada, e cosa ci puoi raccontare del suo contributo a questo disco?
Beh, Andy è un caro amico di vecchia data e da tanti anni collaboriamo insieme, con lui c'è una grande intesa musicale, e visto questo periodo particolare, no, in cui non ci si poteva muovere, quindi si è dovuto concepire le cose, i lavori principali di composizione in isolamento, ognuno nel proprio studio, ognuno a casa sua, mi è venuto poi spontaneo sentirlo e lavorare con lui online e buttare giù alcuni pezzi insieme. Con lui, come ripeto, c'è sempre stata molto intesa, mi ha capito il volo e ho gettato le basi di alcuni pezzi che poi sono finiti di diritto nel disco.
Il mood del disco è doom, forse in senso proprio letterale del termine, ma musicalmente è veramente un disco potente ed energico. Come lo definiresti, visto che ci sono tante influenze? È un disco sincretistico, come dire.
Assolutamente, sì, perché ti spiego. Dal punto di vista lirico, come ti ho detto, le canzoni sono un po' una sorta di complice collegate da questo mood dark, scuro e apocalittico, no? Che da un punto di vista simbolico io attingo nell'inferno di Dante o nella mitologia crowleyana in alcuni temi, eccetera, mentre dal punto di vista, diciamo, più semplice, più immediato, con un'altra chiave di lettura, si può leggere anche come un'interpretazione di quelli che sono effettivamente i tempi attuali, gli ultimi due anni, quello che è successo. E musicalmente invece è stata una cosa che ha seguito varie direzioni, quindi ha diversi punti musicali di forza musicale, fra cui brani più heavy, più duri e più dark, più cupi, come erano, sono anche più duri e più cupi anche gli argomenti trattati nelle canzoni. E quindi, diciamo, rispetto a un disco precedente come poteva essere Rock and Roll Armageddon, che era appunto un po' più rock and roll, un po' più antemico, questo è un disco che si ricollega più a una cosa più dark e metallare, forse più a un Do What the Wild, se devo fare un paragone con dei dischi precedenti.
Certo, anche proprio a livello concettuale, nel senso di concatenazione, come dici tu, di argomenti fra una canzone e l'altra.
Esatto, esatto. Per cui anche musicalmente è molto variegato come il nostro stile. Ogni momento è sottolineato da una particolare sensazione che musicalmente è stata sviluppata secondo quello che secondo per me erano le coordinate più esatte per rappresentare quello che volevo dire.
Un po' come una soundtrack di un film con i temi che vengono sviluppati in base al mood, ecco,
esattamente.
Ecco, che bilancio faresti invece a questo punto dei libri del Negromante Rock e della storia di DFSS? Come sono andati?
Ma senti, quelli nascono poi da una mia esigenza proprio catartica di mettere ordine in quello che sono state la mia storia, la mia attività, e mi ha dato molta soddisfazione, è una cosa che è piaciuta e che sicuramente penso sempre a questi libri con molto piacere. E non lo so, in questo momento ti posso dire che mi sono serviti per chiudere anche una parentesi, no? Per fare pace con il mio passato, e dove mi sono espresso anche nella maniera più sincera, più limpida possibile, e chiudere un periodo. Con Ten spero di poter riuscire a aprire un altro periodo diverso, che sia un po' un'evoluzione di quello precedente.
Nelle miriadi proprio di attività della lunga carriera di Steve Sylvester, c'è qualcosa che, non so, manca l'appello e che vorresti concretizzare? Non so, a me viene in mente la regia di un film, qualcosa del genere?
Ma sì, in effetti io sono sempre un po' un vulcano di idee, no? Ogni tanto mi viene in mente qualche cosa. Cerco sempre di fare comunque le cose con calma nel momento giusto in cui si possono fare, no? Ecco, non farei mai qualche cosa giusto per fare tirato via. Ogni cosa è sempre molto ragionata, ponderata, richiede i suoi tempi. Lo vedi anche dal fatto che noi facciamo un disco ogni 4-5 anni, non è che siamo molto prolifici in tal senso. E soltanto quando c'è qualche cosa di veramente valido, veramente artistico, secondo me allora è il momento di realizzarlo, però senza pianificarlo prima, sono delle cose che devono venire da sé.
Certo, quindi ecco, poi potremo aspettarci naturalmente anche in base alla situazione delle date. Abbiamo visto l'annuncio del Rock the Castle a Villa Franca di Verona, per poterci ascoltare anche i brani di Ten dal vivo?
Sì, come nostra caratteristica negli ultimi anni, ormai da tempo, non facciamo più tanti concerti, ma soltanto alcuni spettacoli particolari, degli eventi. E abbiamo dato la nostra adesione all'invito che ha fatto Vertigo per il Rock the Castle del 2022, e questo anche perché noi vogliamo esibirci solo ed esclusivamente quando ci sarà la possibilità di poter fare uno show fatto bene, senza limitazioni di sorta. Non trovo molto bello fare un concerto rock davanti a poche persone contate, allontanate, sedute, e voglio che ci sia la piena capienza, possibilmente l'energia, lo scambio diretto che è necessario tra l'artista e il pubblico. Quindi voglio sentirla questa energia, e non voglio fare cose davanti a un pubblico di persone sedute costrette a star ferme. E speriamo appunto che la cosa si sblocchi, quindi nel 2022 sembrerebbe che le cose tornino un po' alla normalità per gli spettacoli, e quindi sicuramente Rock the Castle potrebbe essere un'ottima vetrina, anche perché poi torno a suonare anche con gente interessante come Mercyful Fate, Venom, eccetera.
Assolutamente. Ecco, appunto, tu hai una montagna di attività in essere e in progetto, ponderi sempre tutto molto bene. Futuro, diciamo, potrebbe esserci anche qualcosa extra Death SS, tornando magari a qualcosa tipo Vogue, tipo Sancta Sanctorum o Steve Sylvester solista?
Ma guarda, non escludo, dipende un po' dal tempo a disposizione, devo avere il tempo giusto per potermi ci dedicare e la giusta ispirazione. Idee nel cassetto, anche in questo senso qui ne avrei tante in effetti da rispolverare, però ecco, aspetto sempre che sia, come ti dicevo prima, il momento giusto e che ci siano tutti i frammenti del mosaico al loro posto per poter comporre proprio l'opera.
Ci vuole sempre, sì, una bella sincronicity junghiana.
Sì, purtroppo sì.
E dunque, ecco, prima di salutarci, quale saluto o messaggio finale daresti agli ascoltatori di Heavy Demons, sperando di incontrarli quanto prima?
Ma guarda, io spero che questa situazione di cui appunto abbiamo parlato e di cui parla velatamente anche tutto il disco Ten di TSS passi il più presto possibile, che ci lasci tutto alle spalle come un brutto ricordo, perché stiamo vivendo veramente un periodo che sembra la sceneggiatura di un pessimo film horror apocalittico degli anni Ottanta, ma purtroppo è la realtà. E spero soltanto che la musica rock serva ancora di nuovo come forza eretica, per tornare sempre appunto al discorso sul disco, eretica e eversiva, che ci colleghi, siamo un po' da collante fra tutti, fra i giovani in particolare, per poter vedere il futuro con un modo migliore, per poter reagire e poter mostrare la propria forza.